Abbiamo visto nel finale del canto precedente che, approfittando dello scompiglio generato dalla zuffa dei diavoli, i due pellegrini si allontanano per raggiungere la bolgia successiva. Mentre procedono, Dante paragona la situazione che ha appena vissuto alla favola di Esopo, secondo la quale un topo chiese a una rana di aiutarlo a passare un fosso e la rana acconsentì, ma con l'intenzione di affogarlo. Infatti lo convinse a legarsi una zampa alla sua. Mentre attraversava il fosso, però, li vide, o meglio, un nibbio vide il topo e decise di ghermirlo, e così anche la rana fece una brutta fine. E allora l'inizio del canto ci invita a riflettere sulla frode, sull'inganno, sulle intenzioni malvagie che poi finiscono per ricadere su chi le ha pensate. Contemporaneamente pensa che i diavoli, arrabbiati per la beffa subita nel corso della beffa di Ciampolo nei loro confronti, la zuffa seguente, soprattutto dalla fuga dei due pellegrini, cercheranno di raggiungerli, li inseguiranno. E anche Virgilio pensa che sarà meglio allontanarsi velocemente. Non riescono quasi neanche a finire il discorso che vedono sopraggiungere i diavoli ad ali spiegate, e allora Virgilio prende in braccio Dante e con lui si lascia scivolare nella bolgia successiva. Il paragone è molto bello, si riferisce a un possibile episodio in cui una mamma, colta nel sonno da un improvviso incendio, non indugia neppure a rivestirsi e prende in braccio il figlio e fugge dalle fiamme. Quindi c'è questo rapporto molto bello tra Virgilio e Dante, cioè questo per cui la ragione, Virgilio rappresenta sempre la ragione, non è solo un qualche cosa di freddo e di astratto, ma soccorre l'uomo nel momento del bisogno anche con affetto. Una volta scesi nella bolgia, i diavoli non possono raggiungerli perché Dio impedisce loro di allontanarsi dalla bolgia alla quale sono destinati. Una volta nel fondo della bolgia, è la sesta bolgia, i due pellegrini vedono delle persone rivestite di una specie di tunica come la tonaca dei cappuccini, quindi col cappuccio anche, una tonaca tutta dorata, sfavillante. Ma questi uomini procedono lentissimi perché questa tunica non è oro, quindi ecco un altro tipo di frode, l'apparenza che inganna, ma è piombo, e quindi portano sulle spalle un peso pazzesco e che li costringe a camminare pianissimo e a soffrire. Farà poi il paragone come una bilancia che sostiene un peso eccessivo e scricchiola tutta, ecco, e quindi piangono. Mentre proseguono, Dante chiede a Virgilio di guardarsi intorno per vedere se riconosce qualcuno. Saranno due dannati a invitarli a fermarsi a parlare con loro. E si tratta di Catalano e Loderingo, due frati gaudenti, o meglio sarebbero due frati venivano così chiamati, insomma, i Cavalieri di Santa Maria, cioè una congregazione, un ordine religioso che però era la milizia della Beata Vergine Maria, che era formato da chierici e da laici e che erano chiamati frati gaudenti perché appunto conducevano una vita di agi e di mondanità. Questi due furono ai tempi di Dante due podestà di Firenze. Il podestà era una figura giuridica, una specie di sindaco, diciamo, una specie di governatore della città, chiamato dall'estero, in questo caso da Bologna, per pacificare le opposte fazioni. Invece, secondo Dante, questi due podestà non furono super partes, non cercarono di essere neutrali, ma presero le difese dei Guelfi e quindi furono sostanzialmente degli ipocriti. Nella sesta bolgia, infatti, vengono condannati gli ipocriti, cioè coloro che mostrano una faccia e nascondono le loro vere intenzioni. Ma vivendo così vivono sotto la cappa della falsità e quindi sono costretti anche sulla terra a fingere per esempio lo sfavillio dell'oro, quindi la felicità, mentre sono assolutamente tristi, infelici. E che siano stati degli ipocriti lo dimostra ancora la distruzione che è rimasta del palazzo delle case degli Uberti, che furono abbattute dai Guelfi appunto durante la loro podesteria. Dante vorrebbe iniziare si rivolge a loro quasi forse con un'apostrofe o una commiserazione di Firenze, ma viene distratto dalla vista di uno che è conficcato a terra con tre pali, quindi è crocifisso a terra. E si tratta, come spiegherà Catalano, di Caifa, il sommo sacerdote che volle l'uccisione di Cristo, non quindi per salvare il popolo, ma per sbarazzarsi di un profeta scomodo, quantomeno, se vogliamo considerare solo un profeta. E allo stesso modo viene condannato anche Anna, il suocero, che aveva istruito il Sinedrio perché prendesse questa decisione. Virgilio chiede al frate se esiste sulla destra qualche ponte che permetta il passaggio all'altra bolgia. Il frate gli risponde che tutti i ponti che sovrastavano la sesta bolgia sono crollati, compreso quello che sorgeva lì vicino. Sulle rovine del ponte potranno arrampicarsi e così arrivare alla bolgia successiva. A quel punto Virgilio si accorge che Malacoda l'aveva imbrogliato, perché nell'episodio precedente abbiamo visto Malacoda dire: voi seguite, accompagnate, voi diavoli, quelli che aveva scelto, accompagnate i due pellegrini fino al prossimo ponte. E invece sapeva che il ponte non c'era nessun ponte. E Virgilio dice: ma allora quel diavolo mi ha ingannato. E il frate conclude il colloquio prendendo in giro, cioè schernendo Virgilio, dicendogli che a Bologna, famosa già allora per una sua università, no? Quindi la dotta Bologna, cioè a Bologna io ho già sentito dire che il diavolo è menzognero e padre di ogni menzogna. E con questo, cioè praticamente lo sbeffeggia. E allora Virgilio si allontana tutto arrabbiato, probabilmente sia perché è stato ingannato da Malacoda, sia perché è stato schernito da questo ipocrita. Diciamo che il canto, quindi tutti questi tre canti, sono all'insegna dell'inganno, ma anche della beffa e dello scherno.